Cari amici, è con gioia che vi ritrovo oggi per esaminare insieme l'apertura dei sigilli del libro sigillato con 7 sugelli. Vi ricorderete senza dubbio che negli ultimi incontri avevamo visto, partendo dal capitolo 4 dell'Apocalisse, l'insediamento del tribunale della Corte di Giustizia in cielo. Essa è composta da Dio stesso, seduto sul suo trono, circondato da 24 troni, su cui siedono degli anziani, circondato pure da 4 esseri viventi. E a un certo punto, mentre tutti rendono omaggio e gloria a Dio, nella sua mano destra appare un libro, sigillato da 7 sigilli. Nessuno lo può aprire. E Giovanni piange. Ma ecco l'agnello è là, ha vinto per poterlo aprire. Ebbene, ora vedremo cosa succede con l'apertura dei 7 sigilli. Leggiamo i primi 8 versetti del capitolo 6 di Apocalisse. Poi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, vidi e udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: vieni. E venne fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle 4 creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della 4ª creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla 4ª parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Ecco il testo probabilmente più conosciuto di tutta l'Apocalisse, i Cavalieri dell'Apocalisse. Questo testo non è forse così chiaro come appare. Sono annunciate delle catastrofi, ma esaminiamo punto per punto questi versetti. Possiamo già osservare che le 4 creature viventi che abbiamo visto al capitolo 4 chiamano a vicenda dicendo: vieni. E a ogni essere vivente che chiama appare un cavallo con il suo cavaliere. Il primo essere vivente è il leone, se ci riferiamo al capitolo 4. Il secondo è il vitello o il bue. Il terzo ha la faccia di un uomo e il quarto è simile a un'aquila che vola. Ognuna di queste creature viventi è in relazione con ciò che segue. Esaminiamo ora i cavalli. Il primo è bianco, il secondo rosso, e si tratta qui di creare scompiglio sulla terra. Il terzo è nero, e il quarto è giallastro, in greco cloros, la parola che si usava per designare i malati che avevano una cera verdastra. Da questa parola deriva il verde della clorofilla, ma coloro che hanno una cera giallo-verdastra non sono certamente in un buon stato di salute. Quindi vediamo arrivare uno dopo l'altro questi cavalli e i loro cavalieri. Possiamo notare una degradazione nei colori. Il bianco parte da vincitore e per vincere, ma il rosso scatena la guerra e quindi sparge sangue. Il terzo è nero e ha una missione ben particolare. Ha una bilancia in mano con lo scopo di fissare un prezzo per i cereali, poiché dice un denaro per una misura di frumento e altrettanto per 3 misure d'orzo, mentre non deve far del male a olio e vino. Il quarto, giallastro, ha come obiettivo di uccidere un quarto della terra, ed è la morte, il soggiorno dei morti che si presenta. Di fronte a queste catastrofi, mentre le cose avevano iniziato bene, ci possiamo chiedere cosa succede realmente. Allora esaminiamo uno dopo l'altro questi cavalli e cavalieri. Faccio subito notare che il cavaliere che arriva riceve una missione e in seguito parte per eseguirla. Quindi assistiamo al momento in cui riceve la sua missione. È come se ci trovassimo al quartier generale di un generale in capo che chiama i suoi generali uno dopo l'altro e affida a ognuno la sua missione e partono per compierla senza che si sappia come verrà eseguita questa loro missione. Vi invito ora a cercare un testo che si trova nel libro del profeta Zaccaria, in cui si parla pure di cavalli che tirano dei carri, di diversi colori simili a quelli dell'Apocalisse. E quindi possiamo attingere certamente informazioni interessanti da questo libro.
Qui ressemble tellement à ceux de l'Apocalypse. Lisons ensemble dans le livre de Zacharie.
Zaccaria, capitolo primo, versetti da 7 a 12. Nel 24° giorno dell'11° mese, che è il mese di Sebat, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, il profeta, in questi termini. Questa notte ho avuto una visione. Ecco, un uomo in groppa a un cavallo rosso. Egli stava fra le piante di mirto nella valle. Dietro a lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Io dissi, che significano queste cose, mio signore? L'angelo che parlava con me mi disse, io ti farò vedere che cosa significano queste cose. L'uomo che stava fra le piante di mirto prese a dire, questi sono quelli che il Signore ha mandati a percorrere la terra. quelli si rivolsero all'angelo del Signore che stava fra le piante di mirto e dissero: «Noi abbiamo percorso la terra, ed ecco tutta la terra è in riposo e tranquillità». Allora l'angelo del Signore disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante questi 70 anni?» Questo testo è molto interessante perché ci mostra pure un ordine di missione. Abbiamo qui tre personaggi. Abbiamo l'angelo che parla con il profeta Zaccaria. Abbiamo l'angelo dell'Eterno, che sembra rivestire una certa autorità, che potrebbe essere l'equivalente di Gesù nel testo dell'Apocalisse. E poi abbiamo gli esecutori, questi angeli o questi cavalli, che sono andati a perlustrare la terra e vedere cosa vi succede. E tornano dalla missione e vengono al rapporto. Qui assistiamo non al momento in cui partono per la loro missione, l'hanno già compiuta, ma quando si presentano al rapporto. Il loro rapporto è molto curioso, dicono semplicemente che la terra è in riposo e tranquilla. La cosa pure curiosa è che questa situazione di riposo e tranquillità non piace all'angelo dell'Eterno. Il testo ce lo mostra, perché l'angelo dell'Eterno dice: «Fino a quando, Signore degli eserciti, sopporterai questo per il tuo popolo?» La situazione è che il popolo è prigioniero a Babilonia e fin tanto che la terra è in riposo e tranquilla, esso non può uscire da Babilonia. E allora la storia mostra che Dio va a suscitare una guerra tra babilonesi da una parte e la coalizione di Medi e Persiani dall'altra, che rovesceranno il regno di Babilonia. E Ciro, l'autore di questa operazione, libererà il popolo di Israele e permetterà che rientri nelle sue terre. Vedendo questo, ci rendiamo conto che persino la guerra può essere qualcosa di interessante per il popolo di Dio. Non che il popolo di Dio vada a far la guerra, ma approfitta di questo conflitto tra babilonesi e Medi e Persiani per rientrare nel suo paese. Non dice nemmeno che Dio auspica la guerra. Dice semplicemente che in occasione di una guerra ci possono essere delle circostanze favorevoli per il suo popolo. È questo che vorrei mantenere come idea generale di fronte alle catastrofi che vediamo succedere. Esaminiamo ora, per primo, il cavallo bianco. Aperto il primo sigillo, una creatura vivente dice: «Vieni», e appare un cavallo bianco. Non ci sono tanti cavalli bianchi nella Bibbia. Ne abbiamo nel libro di Zaccaria e un altro che appare pure in Apocalisse al capitolo 19 e al versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Se andiamo un po' più in là, al versetto 14, ci viene detto: «Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro». L'identità di colui che cavalca il cavallo bianco è chiarissima. poiché un po' più in là, ai versetti 15 e 16, ci viene detto: «Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente di Dio Onnipotente, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori». E un po' prima ci viene detto: «Il suo nome è la parola di Dio». Nessun dubbio, si tratta di Gesù. E per gli eserciti che lo seguono sopra cavalli bianchi e vestiti di lino bianco, ci viene detto qualcosa di più, nello stesso capitolo, ma un po' più avanti, ai versetti 7 e 8. «Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». Il lino fino sono le opere giuste dei santi. Il testo greco dice: è la giustizia dei santi, ma una giustizia applicata, una giustizia vissuta. Quando essa viene applicata in un tribunale, si tratta di una decisione di giustizia, un verdetto di condanna o di assoluzione. Ma quando essa si applica nella vita del credente, si tratta di una giustizia pratica, vissuta, ed è per questo che il traduttore traduce con le opere giuste dei santi. Ecco l'esercito di Gesù. Questo esercito è la sua sposa, ci dice il testo. E la sua sposa è il suo esercito, ma la sua sposa è il suo popolo. Allora il suo popolo va a combattere? Quali sono le armi di questo popolo? Avanziamo nel testo e comprenderemo. Questo cavaliere su un cavallo bianco non è altro che Gesù, e ci viene detto che parte come vincitore. E per vincere. Che cosa vuol dire? Ha già conseguito delle vittorie. La più grande vittoria che ha conseguito è quella sulla croce. Ma vuole ottenerne altre. Quali? Delle vittorie sui cuori. Vuole conquistare i cuori. Lo dice lui stesso: sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E il suo obiettivo è di guadagnare tutti i cuori. Sappiamo bene che non tutti i cuori cederanno ai suoi richiami, ma li chiama tutti. Ha un'arma e gli si dà un'arma. L'arma che possiede già è un arco. Che cosa significa l'arco nella sua mano? È ancora nel libro di Zaccaria che troviamo la risposta. Al capitolo 9 e al versetto 13. «Poiché io piego Giuda come un arco, amo l'arco con Efraim, ed ecciterò i tuoi figli, o Sion, contro i tuoi figli, o Yavan, e ti renderò simile alla spada di un eroe». Ciò che viene paragonato all'arco è il popolo di Dio. Il popolo di Dio è l'arma nella mano di Dio. È per mezzo di esso che interviene, non per guerreggiare, non per uccidere, ma per portare la parola, per portare la buona novella. Così il suo popolo è la sua arma. E gli viene data una corona. Corona in greco è Stefanos, che è il simbolo della vittoria. Di conseguenza, per mezzo del suo popolo, otterrà delle vittorie. Parte da vincitore e per vincere, ma per conquistare altri cuori. E questo grazie a chi? Grazie ai cuori che ha già conquistato. Questo è l'esercito dell'agnello, l'esercito di Gesù Cristo. Si sa che otterrà delle vittorie. La domanda che siamo chiamati a porci è: voglio far parte di questo esercito? Di questo esercito pacifico, ma vittorioso? Questo testo, da un certo lato, ci prepara al fatto che si leva un esercito. Ciò è già iniziato nel XIX secolo con l'istituzione delle società bibliche, che ha permesso di diffondere la Bibbia dappertutto nel mondo. Ma ci sono voluti degli uomini per questo e l'intervento di grandi missionari, ma l'opera non è ancora finita. Dio attende altre persone nel suo esercito. Vogliamo far parte di questo esercito? Vi auguro di ritrovarci tutti insieme, perché la vittoria è prossima.